Leggendo la parola di Dio, una storia affascinante, ma noi vogliamo prendere il messaggio di questa storia. E il titolo è Trasformati per vincere. Trasformati per vincere. E andiamo nel libro della Genesi, capitolo 32. Leggiamo. Per iniziare qualche verso, capitolo 32, Giacobbe. Mentre Giacobbe continuava il suo cammino, gli si fecero incontro degli angeli di Dio. Come Giacobbe li vide, disse: questo è l'accampamento di Dio. E pose nome in quel luogo Maanaim. Poi Giacobbe mandò davanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù nel paese di Seir, nella campagna di Edom, e diede loro quest'ordine dicendo: direte così a Esaù, mio signore, così dice il tuo servo Giacobbe: io ho soggiornato presso Labano e vi sono rimasto finora. Ho buoi, asini, greggi, serve e serve. E lo mando a dire al mio Signore per trovare grazia ai tuoi occhi. Poi i messaggeri tornarono quindi da Giacobbe dicendo: siamo andati da tuo fratello Esaù ed ora sta venendo egli stesso a incontrarti e ha con lui 400 uomini. Ci fermiamo qui. E non era per fargli un benvenuto. Esaù stava andando incontro a Giacobbe con 400 uomini per non dargli il benvenuto, ma per ucciderlo e distruggerlo, lui e tutti quelli che venivano con lui. La storia di Giacobbe molti la conoscono, penso quasi tutti, quelli che hanno la Bibbia l'hanno letta, ma io voglio vedere insieme con voi determinati aspetti di questa storia e vedere cosa ci insegna questa storia oggi, ognuno di noi. Noi sappiamo tutti quanti che la parola di Dio dice che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Cioè, quest'uomo Giacobbe era. Giacobbe significa imbroglione, tanto per capirci. Era una persona delicata, aveva un fratello che era tutt'altro che delicato. Era un cacciatore, un uomo peloso, un uomo di, diciamo, che d'avventura, mentre Giacobbe era più meditativo, più riflessivo. Era qualcuno che contemplava più le cose spirituali piuttosto che le cose naturali. Lui guardava alle cose spirituali, però era con l'attitudine di imbroglione. Cioè, alla maniera sua, voleva appropriarsi delle cose di Dio, delle benedizioni di Dio, con l'arte della arrangiarsi con l'arte di chi vuole derubare, proprio perché le apprezzava, apprezzava molto. Quest'uomo è stato, con l'inganno ha strappato la benedizione di Isacco, che era per il primogenito, e lui non era il primogenito. Tutti quanti sappiamo questa storia. Lui si travestì, si mise la pelle di un animale, così sembrava peloso, e il padre, che ormai non ci vedeva, lo toccava e vedeva che era peloso, quindi era come Esaù, ma dalla voce non gli sembrava Esaù, e non era tanto convinto. Comunque lui gli ha fatto comprendere che era Esaù e gli ha strappato la benedizione, tutte le benedizioni che poteva dare al primogenito, gli era date tutte. Quando poi è arrivato Esaù, era scoperto l'inganno, dice: ma non ti è rimasta qualche benedizione per me? Dice: purtroppo niente, tutte le benedizioni le ho date a tuo fratello. E lì Esaù, diciamo che è andato in tilt, ha detto: ma io lo ucciderò. E la mamma ha cercato subito, perché Giacobbe era protetto della mamma, era un cocco di mamma, e la mamma gli ha detto: scappa e vattene lontano, vattene dai nostri parenti, vai da mio fratello Labano, e lì sicuramente non ti raggiungerà, perché se ti vede ti ammazza. E così è stato, lui se n'è andato, ma mentre era in viaggio il Signore gli ha parlato, gli ha dato delle indicazioni, e ha visto una scala, ora poi leggeremo. Quello che voglio considerare insieme con voi è l'aspetto importante della benedizione di Dio, che arriva anche su persone con attitudini sbagliate, su persone che hanno, diciamo, magari modi sbagliati, 100.000 difetti, 10.000 attitudini sbagliate, eppure Dio li benedice. Ma allora questo nostro Dio è un Dio giusto o è un Dio ingiusto se benedice le persone con attitudini sbagliate? Io credo che il Signore guarda il prodotto finito, vede noi già trasformati, e quando noi non ci lasciamo trasformare dalla parola, allora Dio permette che accadano determinate cose per trasformarci attraverso la vita, attraverso le esperienze, perché il suo proposito si deve realizzare, il suo proponimento si deve realizzare. Vi ricordate Pietro? Pietro si sentiva più spirituale dei suoi fratelli, anche se gli altri, io però, anche se gli altri ti abbandonassero, anche se gli altri, io però. E Gesù gli ha detto: non canterai il gallo, che tu già mi avrai rinnegato 3 volte. Significa: prima dell'alba, tu già durante la notte mi hai rinnegato 3 volte. Cantare il gallo significa l'alba, l'annuncio del giorno, che c'era, era avvenuta già l'alba, e il gallo avvertiva, è segno del tempo il gallo, l'orologio di allora, e sempre sarà il gallo, anche se ci sono tutti gli orologi di questo mondo, ma il gallo quando canta la mattina è perché l'alba è già in atto, è già arrivata, sta arrivando, proprio nel momento in cui arriva il gallo avverte, è la sveglia, diciamo, di chi è attento ad alzarsi quando si fa giorno. E allora Pietro si è reso conto di non aver capito niente su di sé, si è reso conto che aveva una stima più alta rispetto a quella che doveva avere di se stesso, e che si doveva fidare più del Signore Gesù, che vede tutto. Lui amava Gesù e lo amava intensamente, lo amava molto. E infatti quando sono venuti per arrestarlo, Pietro, per istinto, per difendere il maestro, ha preso la spada e ha tagliato l'orecchio a un soldato del sommo sacerdote. E poi Gesù gliel'ha dovuto riattaccare questo orecchio, ha dovuto fare quest'opera per fare capire a Pietro: riponi la spada, perché di spada perisce. Ma Pietro ancora non comprendeva. Pietro aveva bisogno di trasformazione, Pietro aveva bisogno di capire quello che ancora non aveva capito, ma il Signore Gesù già lo amava, c'era un proposito per lui, c'era un progetto per Pietro. E poi Gesù glielo spiega: quando sarai vecchio un altro ti condurrà. e tu andrai dove non vorresti andare. Così tutti capirono quale sarebbe stata la fine di Pietro, ma il percorso di Pietro sarebbe stato un percorso di un uomo di Dio, un percorso di un grande apostolo, un percorso di un uomo di fede, di un uomo di potenza, della potenza di Dio, di un uomo completamente ubbidiente, totalmente diverso, umile, saggio, spirituale, guidato dallo Spirito. Ma questo è avvenuto perché lui amava il Signore. Giacobbe, con tutti i suoi difetti, amava Dio. Apprezzava le cose spirituali, apprezzava le cose di Dio. E io voglio che stamattina possiamo leggere, rileggere e estrapolare delle cose di questo verso così conosciuto che ripetiamo spesso, e vi dico che nella mia vita non so quante volte ho citato questo verso, ma proprio ieri comprendevo una cosa che non avevo mai capito. Romani 8:28 che citavo prima, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Questa cosa mi fa vedere due aspetti. Uno, un aspetto è che Dio ha un proposito per quelli che lo amano. Di conseguenza, per quelli che non lo amano, non ne ha. Non ce l'ha per tutti. Dio non ha un proposito per ogni persona. Cioè, non tutti gli uomini, per tutti gli uomini Dio ha un progetto. Dio ha un progetto solo per quelli che lo amano. Attenzione. Quelli che lo amano non vuol dire quelle persone perfette, non vuol dire quelle persone senza difetti, non vuol dire quelle persone che non hanno attitudini sbagliate, ma quelle persone che hanno il cuore giusto, magari con tutti i difetti di questo mondo e tutte le debolezze, ma il loro cuore è verso Dio. Il loro cuore inconsapevolmente fanno delle cose meccanicamente sbagliando, perché per abitudine hanno fatto così e ragionano in una maniera sbagliata, un modo di ragionare ereditato dalla cultura, dall'esperienza, ereditato dagli insegnamenti nella famiglia, ereditato diciamo attraverso la scuola, le relazioni, formatosi un modo sbagliato. E allora agiscono in modo sbagliato, ma guai a chi gli tocca a Dio. E allora queste persone hanno un rispetto e una riverenza verso Dio e nello stesso tempo non vogliono perdere il contatto con Dio, anche se continuano a sbagliare. Sentono quell'attrazione verso Dio e gli piace seguire la sua volontà e fare quello che poi magari fanno tutt'altro che la sua volontà, ma nel cuore desidererebbero fare la sua volontà. Ecco, per questo tipo di persone Dio ha un proposito. Se una persona non è interessata ad amare Dio, non gli interessa niente di Dio, Dio non ha nessun proposito, ha un solo proposito, quello di portarli alla fede. Perché Gesù è morto per tutti. Portare, avvicinare le persone alla fede. E Dio lo sa, le persone che sono, che si avvicineranno alla fede, già prima della fondazione del mondo, sa chi si avvicinerà alla fede, allora spingerà qualcuno a parlargli di Dio. Spingerà qualcuno a dire qualcosa da parte di Dio. Io vi dico che a scuola ho avuto poche opportunità di parlare direttamente, ma indirettamente ho parlato molto. Direttamente ho parlato poco. Ma alla fine abbiamo avuto delle soddisfazioni. Una collega ha detto a mia moglie: ma noi, io e mio marito, possiamo venire qualche volta nella vostra chiesa? Possiamo venire? Quasi quasi ci hanno pregato se li facciamo entrare. Sapete, questa è la cosa più grande, quando le persone poi vogliono avvicinarsi e queste persone possono poi ascoltare e possono avvicinarsi a Dio. Il proposito di Dio è che tutti ricevano la testimonianza e che tutte le persone possano avere l'opportunità di ascoltare che Dio li ama e che ha un progetto per loro, se loro si avvicinano, se loro entrano nel campo della fede, se loro aprono la porta a Cristo. E allora Dio attiverà il suo proposito, altrimenti non succederà niente. Quindi Dio ha preconosciuto, non c'è una predestinazione. Ad alcune persone Dio le tocca, le benedice, ad altre no. Ma c'è una preconoscenza da parte di Dio che lo ha portato a predestinare. E quindi quelli che sono predestinati hanno un proposito da realizzare, e questo proposito è ideato da Dio. Se c'è amore nel cuore delle persone, ma anche se non lo sanno, anche se non sono nati di nuovo, se non c'è nessuno che gli ha parlato, se non conoscono la Scrittura, se non sanno che cosa contengono la Bibbia, abbiate un grande rispetto delle persone che si fanno la croce. Perché vuol dire che quelle persone hanno un sentimento verso Dio. Questo è quello che gli hanno insegnato a farsi la croce. Cioè, poi dice, che significa la croce? Non significa proprio niente fare il segno, ma quello che conta è che quelle persone in qualche modo riconoscono l'esistenza di un Dio e che ha mandato Gesù, che è morto sulla croce. E quindi c'è già qualcosa su cui si può lavorare, su cui Dio può lavorare. Quindi non scartiamo: queste persone non vengono nella nostra chiesa, quindi andranno tutte all'inferno. No, questa cosa toglietevela dalla testa, perché noi troveremo in cielo delle persone che manco pensavamo. E qualcuno ha detto: saremmo sorpresi anche di trovarci noi lì. E quelle persone che pensavamo di trovare non le troveremo, e quelle persone che pensavamo di non trovare le troveremo, e la sorpresa sarà che ci saremo anche noi. Ma io vi dico che se abbiamo fiducia nel Signore, Lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato. E sapete come la porta a compimento? Lasciandoci nelle mani degli aguzzini. Perché se non ci siamo piegati, noi ci troveremo nelle mani degli aguzzini, garantito. E Dio non toccherà, non alzerà un dito, perché lì c'è un proposito che si deve realizzare. Attraverso l'aguzzino noi comprenderemo quello che abbiamo nel cuore, e che non è tutto oro quello che luccica. C'è dell'oro, ma c'è molto metallo che si arrugginisce, c'è molto ferro, non quello acciaio inox, ma quello che arrugginisce, quello che poi quando lo tocchi ti diventano le mani rosse, marrone, perché si sgredola l'ossido, la ruggine. E a Giacobbe è andato a finire proprio nelle mani di un grande aguzzino, suo zio Labano, il quale subito ha approfittato di questo nipote e ha visto, poi ha scoperto che questo nipote aveva qualcosa che non è comune. E sapete che cos'era? La benedizione di Dio. Dio aveva un occhio particolare, c'era la benedizione di Dio nella sua vita. Io vi voglio dire una cosa, cari nel Signore: nella nostra vita c'è la benedizione di Dio attraverso Gesù Cristo. La morte di Gesù ha prodotto le benedizioni, non solo quelle di Abramo, ma le benedizioni del nuovo patto, che è fondato su migliori promesse. Nella nostra vita c'è la benedizione di Dio. E se noi camminiamo in fede, perché guardate che Giacobbe ha capito che aveva fatto del male quando ha visto la reazione di suo fratello. Non se l'aspettava. Pensava che Giacobbe ormai ha pagato, si mangiava le lenticchie e la cosa l'abbiamo sistemata. Ma non pensava che si sarebbe arrabbiato così tanto, anche perché gli strappò al padre tutte le benedizioni, quindi non gli ha lasciato proprio niente. Dice, magari ci ha visto lasciato qualche cosa, ma non gli ha lasciato niente di niente. E quindi questo povero Esaù in qualche modo è rimasto con il dolore nel suo cuore e la rabbia, l'odio, il risentimento. E che dopo tanti anni, nonostante tutto, 20 anni sono passati, 20 anni quest'odio si alimentava e cresceva in modo proporzionale, ogni anno aumentava di più. Tant'è che nell'accogliere suo fratello, sapendo che stava venendo, stava ritornando a casa, si è organizzato un esercito di 400 guerrieri, 400 soldati, proprio per non lasciare manco il gatto vivo. Distruggere tutto quello che c'era e annientare completamente suo fratello. Ma Abramo, Giacobbe sapeva che su di lui c'era la benedizione di Dio. E ha sopportato Labano, l'aguzzino. 7 anni ha dovuto lavorare per avere la moglie, che poi si ritrova invece l'altra con gli occhi languidi. Dice, qual è il problema? Non ti preoccupare, dice, altri 7 anni avrai anche Rachele, quindi 14 anni. La Bibbia dice che gli è sembrato come se fosse un giorno, tanto l'amore. Dico, ma dov'è questo spirito oggi? Oggi appena un ragazzo conosce una ragazza già subito ci vuole andare a letto, scusatemi il termine. Giacobbe è rimasto 7 anni a lavorare come un matto per conto di suo suocero, senza avere niente in cambio, soltanto per avere la moglie, e poi trova la moglie sbagliata. Però siccome l'amava così tanto, ha preferito lavorare altri 7 anni per avere finalmente Rachele. E ottiene questa Rachele. E poi lui lavora altri 6 anni. Niente. Stipendio, il salario, gliel'ha cambiato 10 volte, suo suocero. Cioè praticamente li teneva sempre nella schiavitù. E a un certo punto lui ha sentito da parte del Signore che era il momento di ritornare, che era il momento di tornare a casa. E Abramo intanto è stato un po' cambiato, l'amore lo ha cambiato, l'amore per Rachele lo ha cambiato, lo ha portato a imparare la sopportazione, lo ha portato a pazientare, lo ha portato poi l'amore per i figli, l'amore un po' per tutto, cioè, e la sua vita è stata completamente trasformata, ma non proprio fino al punto di essere perfetto. La leggiamo in Genesi capitolo 31 dal verso 4. Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea perché venissero nei campi presso il suo gregge, e disse loro: io vedo che il volto di vostro padre verso di me non è più quello di prima, ma il Dio di mio padre è stato con me, e voi sapete che io ho servito il padre vostro con tutta la mia forza. mentre vostro padre mi ha ingannato e ha mutato il mio salario 10 volte, ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Cioè, nonostante tutto, io sono qui, sono benedetto, ho dei figli, ho quello che volevo avere, però non è ora, vostro padre non mi guarda più come mi guardava una volta. Era una persona, è diventata una persona diversa. Quindi è il momento in cui li preparava per la partenza. Ma che cosa era successo? Prima di vedere che cosa era successo, voglio che facciamo un'altra bella lettura. Capitolo 28, andiamo un po' indietro. Vediamo all'inizio, Genesi 28, dal verso 10. Or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Aran. Giunse in un certo luogo, vi passò la notte. Cioè, vediamo un po' cosa è accaduto quando è partito da casa, perché suo fratello lo aveva minacciato di morte. E perché il sole era già tramontato, allora prese una delle pietre del luogo, la pose sotto la sua testa e in quel luogo si coricò. E sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse: Io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te, alla tua discendenza, e la tua discendenza sarà come la polvere della terra. E tu estenderai a ovest e a est, a nord e a sud, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Questa è la benedizione di Abramo, che Dio rinnova al suo nipote. Ed ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai. Già vedete, prima ancora di arrivare da Labano, sapeva che sarebbe stato protetto da Dio. Ti ricondurrò in questo paese. Gli ha detto, ti ricondurrò in questo paese. Tu ritornerai un'altra volta qui, ricordati. Adesso tu andrai, ma ritornerai. E quindi nel suo cuore aveva inciso questa parola, che sarebbe rientrato a casa, sarebbe ritornato a casa, poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Cos'è che Dio doveva fare? Doveva adempiere il suo proposito, doveva diventare una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Era questo il proposito, doveva diventare un popolo forte attraverso il quale sarebbe venuto il Messia per la salvezza nostra, fratelli cari. Qui c'è un po' la nostra storia, le origini della nostra storia sono anche in Giacobbe, in quest'uomo. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse: certamente l'Eterno è in questo luogo, io non lo sapevo, ed ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo, questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo, perché aveva visto la scala, aveva visto Dio in cima alla scala. Così Giacobbe si alzò al mattino presto, prese la pietra che aveva posto sotto la sua testa, la eresse come stele e versò dell'olio sulla sua sommità, chiamò quel luogo Betel, che significa casa di Dio, mentre prima il nome della città era Luz. Poi Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio sarà con me e mi proteggerà durante questo viaggio che faccio, se mi darà pane da mangiare e vesti da coprirmi, ritornerò alla casa di mio padre in pace. Allora l'Eterno sarà il mio Dio e questa pietra che ho eretto come stele sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu mi darai io ti darò la decima. Guardate, Dio non gli aveva detto di dare la decima. È lui che decide, come ha fatto suo nonno Abramo, così sta facendo anche Giacobbe. E lui ha una speranza, c'è una promessa da parte di Dio, e lui dice: se Dio sarà, se Dio mi proteggerà, se Dio, se Dio, se Dio. C'è un se. Anche perché forse questo se nasce dal fatto che lui aveva dei sensi di colpa dentro il suo cuore, perché sapeva di non essere perfetto, di non meritare niente. Però guardate, io voglio dire una cosa, fratelli cari, sappiatelo tutti, tutto quello che Dio ci ha promesso lo vuole realizzare indipendentemente di quello che tu hai fatto e quello che non hai fatto. Indipendentemente delle tue attitudini sbagliate, dei tuoi difetti, di tutte le cose che tu non hai capito, di tutte le cose che continui a sbagliare, Dio ti ama. Dio ti ama. Se sei qui oggi è perché certamente c'è dell'amore verso Dio. E allora c'è un proposito da parte di Dio per la tua vita. Credici che c'è un proposito. Se c'è l'aguzzino che ti estorce, se c'è il nemico che ti sta distruggendo, sappi una cosa, che devi resistere, devi stringere i denti e devi credere in Dio, che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà, ma permetterà che il suo piano si realizzi. Amen. Dice, ma come farà il Signore se non interviene, io poi passo i guai? Dio non permetterà che tu passi i guai, ma ti devi fidare ogni giorno. Ogni nuovo giorno devi decidere di fidarti di Dio e devi dire, questo è un nuovo giorno, oggi decido di fidarmi di Dio e Lui mi darà ragione sugli aguzzini, e sugli aguzzini Dio interverrà. E lui ha ricevuto una sapienza particolare, e qui partono le prime modificazioni genetiche, quando lui comprende che doveva andarsene, perché il Signore gli faceva capire che era il momento in cui si doveva andare, e lui non aveva niente, non si portava quasi niente, perché il suo salario era sempre modificato, nel senso dice, taglierate assai, ora tu non ci picca, è sempre di meno, è sempre di meno, 10 volte gli ha ridotto il, perché modificare vuol dire ridurre, non aumentare, che altrimenti non si sarebbe lamentato. Io non ho mai visto qualcuno che si lamenta perché riceve un aumento. E se Giacobbe ha detto che 10 volte ha modificato il mio salario, vuol dire che 10 volte ci ho calato. Mentre Labano prosperava, si studiava di abbassare il salario a suo genero. 2 volte genero. Perché aveva collocato le sue 2 figlie, gliele aveva appioppate, 14 anni di lavoro gratis, di un uomo straordinario, benedetto da Dio, per le 2 figlie. E nonostante tutto il salario glielo modificava sempre. E allora a un certo punto si fanno i conti. E parlando con Giacobbe e con Labano gli dice, senti, io ora ho bisogno di prendermi, fissami la ricompensa. Dice, ma che cosa ti devo dare? Cosa vuoi? C'è niente. Tutte le pecore e le capre che sono macchiate e vaiolate, tu saranno la mia ricompensa. Ce n'era una forse su 20. Ma ci sto bene, lui ha detto. Ci sto bene. Ora io non lo so come ha ricevuto questa sapienza Giacobbe, non c'è scritto. Se Dio gli ha rivelato un po' la legge di Mendel, prima ancora che Mendel nascesse, quella dei caratteri ereditari, no? O che cosa... Comunque, gli ha suggerito di mettere davanti alle pecore vaiolate, cioè quelle che erano più forti, che quando entravano in calore gli metteva delle verghe diciamo striate, tolte il verde, e quindi quando venivano ricoperte queste generavano diciamo dei figli che erano macchiate e vaiolate. Quindi ed erano le più forti e le più numerose, erano tutte macchiate e vaiolate. Naturalmente il suocero, quando vide che tutte le pecore erano tutte in quella maniera e quelle più deboli, poche, erano quelle sue, là non l'ha guardato più di buon occhio. E lì è cambiato il suo volto, è cambiato il suo modo di pensare. Ecco perché poi Giacobbe chiama le mogli, le fa venire là e gli dice: vedete che vostro padre ormai non mi sopporta più, mi odia, ce ne dobbiamo andare. Dobbiamo andare da qui. Mi ha cambiato il salario. Ma questa non è una cosa che ho fatto io, è una cosa che viene da Dio. È una cosa che viene da Dio. Io voglio dire una cosa. Quando siamo stati nelle mani dell'aguzzino e noi non abbiamo smesso di amare il Signore, di confidare in Dio, prima o poi Dio ti darà la chiave per uscire fuori dallo strozzino. Per uscire fuori da chi ti ha estorto e ti ha ridotto a nulla. Dio ti darà la soluzione. Tu devi credere, devi stare fermo nella posizione di fede, che Dio si prenderà cura. Quello che devi fare è non buttare la spugna, ma devi dire: Signore, mentre tu lo lodi, lo adori, Lui ti darà un'idea, ti darà un qualcosa che viene dal cielo. Sapete, a volte noi elaboriamo dei ragionamenti che vediamo un po' chi è che mi potrebbe aiutare, e quindi elabori tu. Ma se è Dio che ti dà la soluzione dal cielo, e questa è una soluzione dal cielo, quella di mettere queste berghe davanti ai montoni che le pecore che erano macchiate, vaiolate, e poi nascevano agnelli macchiati e vaiolati, e questo ha fatto sì che è diventata una grande ricompensa quella che si è portata dal servire Labano, ed è una ricompensa che a Labano aveva accettato e non potevamo cambiarla più. E quindi se n'è andato straricco, se n'è andato immensamente arricchito da questa strategia che Dio gli ha dato. Però c'è il problema del fratello. Bisogna andare ora. Lui parte, se ne va, parte con le mogli, i figli, i servi e tutti i cammelli, le pecore, le capre, tutto quello che aveva, tutte le sue ricchezze, schiere, e le divide in due schiere. Ma dentro il suo cuore c'è una tremenda paura. C'è una paura di incontrare suo fratello. Sapete, la paura è apprensione di castigo. La paura è l'opposto della fede. Giacobbe sapeva di non essere in fede. Sapeva che dentro il suo cuore non c'era la pienezza, quella certezza che ce l'avrebbe fatta a superare. Non credeva quello che Dio gli aveva detto: tu ritornerai e io ti darò questo territorio, sarà tuo, della tua discendenza, tu lo riavrai, te lo avrai. C'era una promessa, ma questa promessa non funzionava nel suo cuore. Dentro di lui, nonostante la promessa, non c'era la certezza, c'era la paura, c'era un panico che non si sarebbe realizzato, perché sentiva ancora la rabbia di suo fratello. E sentiva il peso dell'inganno che aveva fatto suo fratello. E dentro questo neutralizzava l'azione della fede. E lui non era in fede. Ditemi una cosa, quanti di voi vi siete trovati in questa condizione? Di sapere che ci sono delle promesse, ma non avere la certezza che quella promessa è tua e tu l'avrai. È una condizione che succede a tanti, a tutti noi. E quello che bisogna fare è quello che ha fatto Abramo. Giacobbe a un certo punto ha fatto andare avanti i suoi e lui è rimasto solo. È rimasto solo ed è venuto un uomo. E poi sappiamo chi era quest'uomo. Quest'uomo era Dio, sotto l'aspetto di un uomo. E lui sapeva che quell'uomo era Dio. E ha lottato perché fosse quest'uomo a benedirlo. Cercava la liberazione dalla paura. Lottava per vincere la paura. La paura che aveva riempito il suo cuore. La paura che... E allora ha detto, tu sei l'unica mia speranza, sei tu. E allora quell'uomo se ne doveva andare, lui ha detto no, me ne vado. E lui, lui non puoi andare, no, me ne devo andare. Non puoi andare, no, non me ne devo andare. Tu mi devi benedire, tu, no, non me ne devo andare. Tu mi devi benedire, tu mi devi liberare da questa paura. Ancora la paura è dentro di me e tu non te ne puoi andare senza che io sia benedetto. Tutta la notte lottarono così. Lui per avere la benedizione e quell'uomo per non benedirlo, ma era già benedetto. Era già benedetto, voleva solo essere liberato dalla paura. Ma la benedizione era già in lui. Non voleva credere che era già benedetto. E sapeva che quest'uomo poteva liberarlo, forse nel suo angoscio non sapeva, pensava che la benedizione ancora non c'era e quindi se l'aspettava, ma già l'aveva ricevuta in precedenza la benedizione. Quello che ancora lo legava era la paura di incontrare suo fratello e di non farcela, perché lui non aveva organizzato un esercito, lui aveva lavorato solo per suo suocero, era un pastore. Aveva pecore, capre, cammelli, aveva ricchezze, era un allevatore, ma non era un guerriero. Suo fratello si era organizzato, aveva lavorato 20 anni per fare il guerriero, perché l'unico proposito del fratello era quello di uccidere Giacobbe, mentre lui aveva pensato soltanto di vivere la sua vita tranquillo, sereno, con le sue mogli, con i suoi figli, e gioire di quello che Dio gli aveva dato e di ritornare a casa, e sapendo che era la volontà di Dio quella di ritornare a casa, però c'era sempre questa paura. Ma mentre c'era questa paura, lui aveva Dio e ha lottato. E a un certo punto, io non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto, non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto. E l'angelo, sappiamo se era l'angelo che se era Dio, gli toccò l'osso dell'anca e gliela spezzò. E da quel momento Giacobbe zoppicò, non camminò più come camminava prima, era diventato uno zoppo. Ma nello zoppicamento era stato liberato dalla paura. Ora non aveva più paura di affrontare suo fratello. E anche se aveva sistemato le schiere e aveva mandato i doni, una da una parte e una dall'altra, lui cammina davanti nel centro e va incontro a suo fratello. Ma non cammina con un atteggiamento altezzoso. Non va incontro a suo fratello con la paura che suo fratello lo ucciderà. Non ha più paura di essere ucciso da suo fratello. La benedizione di Dio ora è tutta sua. Quello che Dio gli aveva promesso quando era partito per andare da Labano, quella benedizione ora stava funzionando, perché lui era stato trasformato, era stato liberato. Io vi dico una cosa, non si può realizzare il piano di Dio nella nostra vita se ancora domina la paura dentro di noi. Se non abbiamo la capacità di lottare con Dio fin quando questa paura se ne va, la paura di non farcela, la paura di non riuscire, la paura di essere distrutti nel nell'affrontare l'avversario, sapendo che nella nostra vita ci sono molte mancanze, molti difetti. Non guardare le mancanze e i difetti, guarda quello che Dio ha promesso. Perché sapete, quando entriamo nel pieno della fede, della certezza, penseremo in fede, penseremo come pensa Dio, agiremo come agisce Dio, parleremo nella lingua della fede, diremo le cose che non sono e diventeranno realtà le cose che non esistono. Ma non possiamo entrare in questo territorio se ancora siamo dominati dalla paura. E guardate che la paura è legata con la mancanza d'amore. Se non riusciamo ad amare, la paura ci terrà ancora il cuore stretto. La paura ci impedirà al nostro cuore di credere nelle promesse di Dio. Nonostante che Dio sia stato chiaro e gli ha detto: guarda che tu sarai protetto perché io ti proteggerò. Anche se poi lui l'ha sperimentato, infatti alla fine gli ha detto: Dio, nonostante la cattiveria di vostro padre, mi ha protetto, mi ha benedetto, mi ha fatto prosperare, ora sono diventato ricco, ma lui ci odia, quindi dobbiamo andarcene. Lui riconosce, ma nonostante riconosce il fatto che Dio l'aveva protetto, ancora non c'è questa certezza nel suo cuore che si adempirà quella che era la promessa completa, quella di ritornare e regnare e vivere lì in quella terra. Ma quando afferra la benedizione di Dio perché ha lottato, la parola che riceve è: tu non sarai più chiamato Giacobbe, non sarai più un imbroglione, ora sei un'altra persona, ora sei Israele, Israele, il tuo nome è Israele. Noi diciamo Giacobbe, ma ogni volta che parliamo e diciamo Giacobbe dobbiamo pensare all'uomo imbroglione. Ma quando pensiamo a quell'uomo trasformato che poi incontrò suo fratello, zoppo, da quando Giacobbe è diventato zoppo non era più Giacobbe, era Israele, colui che lottò con Dio e ha vinto. Ma che cosa ha vinto? La libertà! Si è conquistato la libertà! No, la paura non dominava più la sua vita, ma Dio gli ha dovuto rompere le ossa. Fratelli cari, se noi abbiamo paura che Dio ci rompa le ossa, resteremo quello che siamo, vittima della paura. La fede non funzionerà mai nella nostra vita. Sapremo tutto sulla fede. Abbiamo letto tutti i libri di Kenneth Hagin, abbiamo letto la vita di Smith Wigglesworth, abbiamo letto tutti i libri di Paolo, leggeremo tutte le scritture, sapremo tutto in teoria della fede, ma la fede non sarà mai una realtà per noi. Perché la paura sarà sempre quella che ci impedirà di agire in una nuova dimensione. Abbiamo bisogno di decidere di fare un combattimento con Dio per strappare la liberazione. Perché il Signore magari ci rompa qualche osso, ma che alla fine veniamo trasformati. È questo quello che ci produrrà un cambiamento. Io voglio dire una cosa: ci sono persone che amano Dio, però ancora hanno la paura di dare, di essere fedeli nel dare quello che Dio vuole che tu gli dai, però lo amano il Signore, ma non hanno quel coraggio di prendere la decima per intero così e com'è, danno qualcosa. E poi alla fine ci saranno gli aguzzini che gli prenderanno per 3-4 volte, gli ruberanno quello che non hanno dato a Dio. Ma Dio continua ad amarle, ha detto: ok, aspetta, resta con l'aguzzino, se tu vuoi stare con l'aguzzino, resta con l'aguzzino. Non capiscono che c'è un insetto divoratore, non capiscono che Dio è colui che minaccia l'insetto divoratore. E c'era un insettone per Giacobbe che si chiamava Labano, ma a un certo punto Dio lo ha liberato, gli ha dato coraggio. Sapete, la fede è quasi sinonimo di coraggio. Quando una persona ha coraggio, diventa incosciente. Quando una persona si butta, è incosciente. Quelle persone che si buttano con quelle ali finte dalle montagne alte, come si chiamano? Una specie di aleante, queste, ecco, che planano poi. Ci vuole un po' di coraggio di non posare i piedi per terra e farti portare dall'aria con queste ali, senza pensare che quelle ali si potrebbero spezzare e allora cadrebbero a terra in verticale per la forza di gravità, facendosi in mille pezzi. Ma loro non pensano a quello, loro pensano al piacere di essere immersi nell'aria, così come quelli che si lanciano col paracadute. Ci vuole un po' di coraggio per farlo. Ecco, quando noi entriamo in fede, ci lanciamo a fare delle cose da pazze. La fede ci fa fare cose pazze. Facciamo cose che secondo la ragione sono pazzia. Ecco, quest'uomo senza armi e senza niente, ora è un uomo diverso. Ora è così. E Esaù che va incontro con questo esercito di 400 uomini, vede un uomo che zoppica, poi lo guarda da lontano, ma dice, ma chi devo pare? Ma pare mio fratello Giacobbe. E quando è un po' vicino, vede che questo Giacobbe si prosta davanti a suo fratello, si inginocchia diverse volte. E quell'uomo viene sciolto dall'odio, viene sciolto da quel legame e fa del bene la fede di Giacobbe anche a suo fratello Esaù, il quale corre verso di lui e lo abbraccia e piangono insieme, perché non era più il Giacobbe, era Israele. Quell'uomo che suo fratello odiava era morto. In quella notte era morto, in quella notte che ha lottato con Dio è stato ucciso e ora è una nuova persona, ora si chiama Israele, colui che ha lottato con Dio e ha vinto e ha strappato a Dio la liberazione dalla paura e ora è una nuova persona. Io vi dico una cosa, fratelli cari, Dio ci ha dato la possibilità di lottare contro la paura, dichiarando quello che Dio è per noi, e noi dobbiamo vincere questa paura attraverso la dichiarazione delle promesse di Dio nella nostra vita. Dobbiamo appartarci, il Signore è con noi. Se è rimasto solo era proprio perché si voleva incontrare con Dio e Dio era lì. Quando tu decidi di restare solo per incontrarti con Dio, io ti voglio dire con la massima certezza che Dio sarà lì per lottare con te e darti la benedizione di cui hai bisogno e farti diventare Israele anche a te. Lasciare che la persona paurosa, la persona timida, la persona che non ha il coraggio di affrontare il nemico, ora muoia lì e sia a risorgere la persona coraggiosa, la persona di fede, la persona che affronta il nemico faccia a faccia senza più paura, perché avrà riempito il cuore pieno d'amore. In quel momento nel cuore di Israele non c'era più la paura, ma c'era amore per suo fratello. E quando suo fratello gli andrò incontro, lo abbracciò, si abbracciarono, si baciarono, piansero e dopo hanno discusso. E che sono tutte queste cose che ci sono qua? Sono quello che Dio mi ha provveduto per darti una ricompensa del male che ti ho fatto. Ma io non ho bisogno di niente. Io sto bene. Suo fratello non gli mancava niente. Ora non voleva nemmeno i doni, non gli interessavano. Ora aveva riacquistato libertà, pace nel suo cuore e anche l'amore di suo fratello. E sapete come conclude poi Israele, dicendo: no, tu ti devi prendere quelle cose che io ti ho dato, quelle cose che ho preparato per te, tu le devi ricevere, perché vedere te è come vedere Dio. Il fatto che ho potuto vedere te, ti ho potuto abbracciare, è come se avessi visto Dio. Non c'era complimento più grande che avrebbe potuto fare ad Esaù. Esaù ha ricevuto una guarigione al 100% di tutto quello che era il male che aveva subito. Quando Israele gli dice: vedere te è come se avessi visto Dio, è come se avessi visto Dio, quindi portati tutte queste cose perché sono tue e dammi la gioia di poterti dare tutte queste cose. Non ha stimato, perché di doni gliene avevamo dati troppi, tanti, ma lui sapeva che la benedizione di Dio è infinita e quando tu dai tanto, Dio ti darà 100 volte quello che dai. Tu nel momento in cui pare che stai dando chissà qualcosa, che ti stai svenando, ma non ti svenerai, perché Dio ti darà una ricompensa moltiplicata rispetto a quello che dai. Ormai Israele non era più Giacobbe, ora si fida completamente della grandezza di Dio e della grandezza della benedizione che c'è in Dio. Io vi dico una cosa, fratelli cari, quando la Chiesa, quando ogni cristiano riceve quello che ha ricevuto Giacobbe e diventa Israele, saremo quelle persone che realmente rappresenteremo il regno di Dio. Saremo veramente quelle persone nel regno di Dio. Sapete, l'unica cosa, l'unica caratteristica di quelli che sono nel regno è che sono persone di fede e parlano in fede, agiscono in fede, pensano in fede, non sono persone montate. Sono persone che zoppicano, sono persone che hanno le ossa rotte. Quelle persone che non hanno nessun osso rotto, sappiate una cosa, non si sono incontrate ancora con Dio. Quando voi vedete incontrate una persona tutta piena di sé, piena d'orgoglio, è ancora Giacobbe. Ma quando vedete persone umili, allora sappiate che quello non è più un Giacobbe, è un Israele. Una persona che ha avuto le ossa rotte. Amen. Non avere paura che Dio ti rompa le ossa. Quello è per guarirti. Per guarirti lo spirito, per guarirti l'animo. Per ossa rotte intendo non proprio fisicamente che ti stuccare l'ossa che tu devi camminare zoppo, ma che tu non confidi più in quello che sei, ma in quello che Lui è. Amen. Non in quello che hai fatto, ma in quello che Gesù ha fatto per te. Questa cosa la sentite tutte le domeniche, lo so. Però io vi dico una cosa: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Tante volte lo ripeto fin quando che questa diventa una rivelazione per voi. Amen. Noi non riceviamo per quello che abbiamo fatto, ma riceviamo per quello che Lui è e che ha fatto per noi. La grazia di Dio è nella nostra vita. Le promesse di Dio sono nella nostra vita. Però abbiamo bisogno di essere trasformati. Abbiamo bisogno di diventare Israele. Anche noi, fratelli cari. Fin quando restiamo quel Giacobbe, quell'uomo che con l'arte d'arrangiarsi, noi resteremo sempre affiancati dall'aguzzino, resteremo sempre vittima dell'insetto divoratore che corroderà. Ma quando noi smetteremo, perché saremo liberati dalla paura, ma faremo le persone, saremo persone coraggiose e faremo quello che il Signore ci comanda di fare e di parlare fidandoci di Dio e affidandoci a Dio, saremo persone cambiate, persone trasformate. Dio vuole che siamo Israele. Amen. Tu non sarai chiamato Israele, ma sarai chiamato un uomo di fede, una donna di fede, una persona che cammina nel soprannaturale. Amen. Sapete, il naturale è per Giacobbe, il soprannaturale è per Israele. Israele ha affrontato suo fratello senza paura. Nessuno ci potrà vincere, nessun'arma fabbricata contro di te ti potrà vincere. Amen. Non ci sarà un'arma che ti potrà distruggere, che ti potrà abbattere. Se Dio ha trovato nel tuo cuore amore, quel proposito si realizzerà, quel proponimento si realizzerà. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi.